Radio 3, lezioni di musica, capolavori poco frequentati tra 8 e 900, 5 sinfonie, sesta puntata con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Abbiamo iniziato ieri la presentazione della Sinfonia Roma di Georges Bizet, composta in tempi per lui insolitamente lunghi. Bizet scriveva velocissimamente, lunghi e anche discontinui, tra il 1861 e il 1868, quindi tra i suoi 23 e 28 anni di età. E abbiamo iniziato partendo dal vistoso contrasto esistente tra la fama estrema dell'ultima sua opera, cioè la Carmen, opera veramente presente nella coscienza di chiunque attraverso alcuni temi come quelli della Banera, veramente saccheggiati dalle pubblicità e da altre cose, il fatto che assai poco sono eseguite le altre sue opere, ma salvo che in Francia probabilmente, visto che parliamo soprattutto di un operista, sono eseguite un po' I Pescatori di Perle e alcuni brani sinfonici, è soltanto la suite dell'Arlésienne, che peraltro erano musiche di scena in partenza, sono sufficientemente eseguite, ma insomma per il resto il nome di Bizet è legato alla Carmen, che peraltro è una veramente delle 10 opere più eseguite al mondo, credo. La notorietà di Carmen stride anche con la sua biografia travagliata e piena di contraddizioni, soffre di angina pectoris fin dai suoi 18 anni, muore a 37 anni a seguito di un attacco, guarda caso, avvenuto poco dopo la delusione totale per il crollo, l'insuccesso completo della Carmen, l'aggressione che ha subito Carmen all'inizio per l'argomento e per l'ambientazione. E veramente come in un film muore mentre a Parigi, muore fuori Parigi, mentre a Parigi c'era una replica che incominciava a diffondere un successo che poi divenne trionfale, ma lui nel frattempo era morto. Ricordiamoci che era un talento straordinario, nel senso che è entrato a soli 10 anni in conservatorio e che a 13 studia composizione con maestri come Gounod. A 17 scrive una sinfonia ritrovata 80 anni dopo e eseguita più della Sinfonia Roma che stiamo presentando noi adesso. Viene spinto da Liszt a una carriera pianistica che non gli interessa, vince il Prix de Roma a soli 19 anni, caso credo unico, ed inizia questa lunga avventura italiana, detto da lui il periodo più felice della sua vita, da cui proviene questo ampio omaggio allo spirito italiano, che arriva al titolo Sinfonia Roma molto tardi, passando attraverso Fantasia, Souvenir de l'Italie. Però è da ricordare che Bizet in realtà dovette continuare a inseguire per tutta la vita lavori secondari, accettare brutti libretti, insomma una biografia molto controversa. Ieri abbiamo iniziato con un primo movimento assai complesso formalmente, o meglio complesso nel senso che non riconducibile a una forma sonata, ma fatto soprattutto dal seguito di tre elementi diversi che erano tre elementi di uno spirito italiano, e seguito da uno scherzo fulminante. Solennità, canto e ritmo, cioè danza, sono le tre facce dello spirito italiano che affascinano Bizet, ma se dovessimo dare un titolo alla lezione di oggi in cui presentiamo il terzo e il quarto movimento, diremmo facilmente la gioia di cantare e la gioia di vivere. La gioia di cantare per il terzo movimento e la gioia di vivere per lo spumeggiante quarto movimento, e se si tratta di due caratteristiche italiane, bene, saremo anche molto felici. Faremo lunghi ascolti, quindi li ascoltiamo molto. Iniziamo dal terzo. Inizia con la semplicità di una grande aria d'opera, con un canto bellissimo e con una strana cosa. Da una parte penseremo, per delle movenze classiche, per un basso di accompagnamento quasi da basso albertino, perché con la ripetizione di un'armonia, con un lungo pedale dominante, così. E con una melodia molto semplice, tutta appoggiata su questa dominante. Da una parte possiamo pensare a qualcosa di molto classico, anche a Mozart volendo, ma la movenza melodica alla fine ci fa quasi pensare a un futuro Puccini, e in questo strano connubio Mozart e futuribile Puccini si svolge questa incantevole aria con cui si apre l'andante. Ascoltiamola. Thank you. Adesso sentiremo che la cadenza finale è del tutto mozartiana, questa. Una parte B. Il tema diventa un canto spiegatissimo. Ripresa. Evidentemente il tema gli piace molto, infatti lo ripete parecchio. Questi ultimi, queste crome semistaccate dei legni annunciano la fine della parte espositiva e una transizione verso una parte B. Questa transizione con questi bicordi appunto è chiaramente operistica, dopodiché si apre una parte, arriva il tema della parte B, che è un particolare modo di dare un tema. Il tema è una linea semplicissima, è una scala quasi. Ed è fatta come? Ed è fatta all'unisono, meglio, per meglio dire all'ottava, insomma, da flauto, corno inglese e fagotto, cioè in questo modo, eccetera. Come anche in questo caso un po' come una melodia popolare cantata da un coro di uomini e donne insieme, che si gonfia, diviene eroica con un climax, dopodiché ritorna alla transizione, quella cosiddetta un po' operistica, ma attenzione perché in quel momento, ve lo farò notare, si sovrappone il tema della transizione con la melodia iniziale del tema, cioè della melodia iniziale del movimento, quindi con un espediente di contrappunto comunque che sottolinea una ricchezza di comporre. E poi c'è di nuovo la melodia del corale. Io lo chiamo corale perché è isocrona, ha delle movenze da corale, ma ripeto, è all'unisono, non è armonizzata. Di nuovo una transizione che riporta alla ripresa, quindi una parte B di notevole complessità formale, ricchezza formale, e l'ascoltiamo. Ecco la transizione. Siamo in piena opera. Ecco il tema di legno all'unisono. L'armonia è interamente fatta dall'arpa, sostenuta dai pizzicati degli archi. Sembra davvero un corale. Adesso si gonfia e cambia carattere. Adesso diventa eroica. Torna la transizione. Attenzione ora alla sovrapposizione di due temi. Adesso. Un andamento a due voci per niente banale. Ancora al melodia dei legni, all'ottava. Transizione adesso è diventata una coda che riporta alla ripresa. Questo violino solo che avete sentito adesso in coda dell'ascolto diventa nel momento della ripresa con la ripresa del tema, diventa un elemento di fioritura. Sentirete che il violino solo fiorisce proprio con una linea ornamentale effettivamente un po' haydniana o mozartiana, fiorisce interamente il tema, e il tutto arriva a una coda in cui tutto si spegne, brandelli del tema, registri diversi, una semplice candida scaletta e una semplice cadenza, una specie di incanto generale. Ascoltiamo ripresa e coda. Ed ecco la coda adesso. Mettiamo al basso. Tutto si frammenta. Un incanto, una specie di incrocio tra semplicità, tra innocenza, tra candore quasi settecentesco, una tendenza al canto sì, romantica, e che secondo me guarda veramente un po' in avanti rispetto all'opera italiana di quel momento, guarda più verso Puccini che non verso Verdi, che invece era in quel momento l'operista italiano principale. Si apre ora il quarto movimento, che è una vera, totale gioia di vivere. Uno spumeggiare di elementi, una sorta di estremizzazione del salterello della Sinfonia Italiana di Mendelssohn di 30 anni prima, peraltro esito anch'essa del Soggiorno Italiano di Mendelssohn. La agogica iniziale dice già tutto, cioè allegro vivacissimo. C'è un basso ostinato che è un arpeggio molto particolare, è un arpeggio che fa 8 note differenti. Sono tutte note diverse, eh? che va in su e in giù, perché torna anche in giù, fatta da pizzicati di archi, su cui a poco si accatastano degli elementi che sono circa 6, potrebbero essere anche 7, e avremo appena il tempo di indicarvi, perché durano un attimo. Ascoltiamo quindi questo circa minuto e mezzo di invenzione, di inizio con un'invenzione gioiosa, incalzante, che si somma. Ascoltiamolo. Primo elemento l'oboe. Secondo elemento flauto e fagotto. Con l'ottavino adesso. Terzo elemento. Archi. Elemento di violini nuovo, quarto elemento. Sempre sopra l'arpeggio, anche va in su e giù, con un basso ostinato. Quinto elemento. Sesto elemento. La linea di basso. Volendo, settimo elemento. Ma è un ritorno. Questa è un'altra cosa. Alt. Da qui parte una certa cosa, ma insomma, però prima di tutto un pochettino di commento. È veramente un minuto e mezzo, non so se vi siete resi conto, ma facevo appena in tempo a segnalarvi elementi uno diverso dall'altro, alcuni dei quali sovrapposti a questo basso ostinato, ed è un gioco. Non posso dire passacaglia, perché la passacaglia di solito ha un andamento lento, quindi in questo caso è una specie di gioco di improvvisazioni, come se fosse una danza popolare in cui qualcuno fa un basso e strumenti diversi si mettono a giocare attorno a questa linea di basso ripetitiva, inventando tema o danza o movenza quasi improvvisativa attorno a questo, il tutto ritmico, il tutto accavallando e sovrapponendo gli elementi, quindi attenzione, c'è sempre un forte controllo dell'elemento del contrappunto alla base, che è mascherato dalla semplicità dell'esito, ma l'esito è di questo spumeggiare di elementi è veramente trascinante, gioioso, incalzante, bello da ascoltare. Che cosa succede adesso? Si apre un'inaspettata seconda zona dell'esposizione. Perché inaspettata? Perché risentiremo quello che ho chiamato tema corale del terzo tempo, dell'andante, ritorna curiosamente, cioè passa attraverso terzo e quarto, dal terzo al quarto movimento, ai legni, inizia con gli archi, poi passa ai legni, ma ritorna armonizzato, cioè è diventato veramente un corale. Niente, ascoltiamolo, poi lo commenteremo. Ascoltiamo la seconda zona dell'esposizione. Suo B. Si ritorna agli elementi della prima parte dell'esposizione. Col basso fa l'arpeggio in su e in giù. ci sarà uno sviluppo, ma lasciatemi dire che è entusiasmante questa parte B, perché è fatta con un'arcata di una musicalità trascinante, cioè inizia con questo tema riprendendo il tema della parte centrale dell'andante, armonizzandolo, rendendolo veramente un corale, ma cambiandogli aspetto strada facendo, diventa da corale, diventa marcia, entrano gli ottoni, prendono, ci sono degli squilli, gli ottoni, esplode, ha un climax, ritorna dolcemente ai legni, e questi legni riconducono a un ritorno dell'elemento iniziale d'alzante fino a questa chiusa, così, sempre da danza d'opera, come un balletto messo in un'opera effettivamente. Però questo accostamento di corale, marcia, danza, salterello, beh, innanzitutto è geniale, poi è assolutamente trascinante. Non c'è tempo da perdere, cioè non noi, lui, con grande maestria si apre uno sviluppo in cui si intrecciano e si sommano brandelli di ogni elemento precedente. L'incalzare fa veramente tenere il fiato. Ascoltiamo. Il tema del corale. Elemento della prima parte. Fugato. Grande complessità di contrappunto qua. Ritorna alla semplicità. Corale. Adesso entra improvvisamente estraneo un canto popolare. In alto. Canone. Basta. Elemento iniziale. Siamo fermati qui, questo è l'inizio della ripresa, ma lo sviluppo è durato, per la precisione, un minuto e mi sembra un minuto e venti. Quante cose abbiamo sentito? È come un ragazzo, oddio, era un po' ragazzo perché aveva intorno ai 25 anni, che ha nella testa, nella cui testa frullano gli elementi ascoltati, saranno brandelli di danze popolari, quel tema che non c'entra nulla, quella. Non c'entra nulla, compare una volta sola, evidentemente l'ha sentito, l'ha voluto inserire come un cameo, cioè entra ed esce dopo 5 secondi, anzi forse meno. La capacità, attenzione, perché a furia di parlare di gioco, però teniamo presente la capacità con cui fa quel fugato, che dura quanto? 20 secondi, però compositivamente di estrema ricchezza. Adesso tutto è stato tagliato via da un crescendo dell'elemento tantrayan, tayan, 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 ed è ripartito l'arpeggio al basso, quello su cui avviene la ripresa. E quindi adesso ci godiamo la ripresa fino alla fine, coerentemente con lo spirito vitale generale gioioso che toglie respiro. Ad un certo punto della ripresa vi è il più vif, cioè il più veloce, e poi un presto che come un turbine trascina tutto via fino a una sorta di grande apoteosi finale, evidentemente molto teatrale. Quindi ascoltiamo la ripresa e la coda finale. Oboe. Flauto, ottavino e fagotto. Ripresa, ma è sufficientemente cambiata. Il modo di passare al corale è cambiatissimo. ascoltate la fioritura dei violini. Plus vite. Sempre accelerando. Più presto. Il turbine inizia ancora più. Ancora c'è scritto più presto. Insomma, come si fa a liquidare in due righe di un dizionario della musica? Con quale spocchia si può liquidare in due righe di un dizionario della musica una sinfonia di questo genere, definendola confusa, incerta se essere una suite o una sinfonia? Sono circa 30 minuti, un po' di più, tra primo, secondo, terzo e quarto movimento, di grande musica. Qui devo usare la parola capolavoro, di grande musica, perché unisce una freschezza, una capacità di invenzione straordinaria con un equilibrio strumentale, ma soprattutto un equilibrio contrapuntistico di grandissimo livello. Ci sono fugati più o meno dappertutto, corali, danze, trasformazioni, morphing, ornamentazioni, c'è veramente di tutto. È un omaggio, tra i più begli omaggi all'Italia in fondo fatti da un compositore. Andrebbe messa veramente di fianco all'italiana di Mendelssohn, che invece è eseguitissima e considerata un capolavoro, ma questa non vale meno, tutto sommato. La sto dicendo un po' grossa, ma questa non vale meno, proprio per la sua per il suo equilibrio tra chiarezza e complessità. Comunque è una vera e propria gioia della musica. Un'ultima osservazione: l'anno prossimo, 2025, sarà il 150° anniversario della morte di Bizet. Ecco, mi piacerebbe che l'Italia si ricordasse di questo omaggio al nostro paese fatto da Georges Bizet circa 170 anni fa, più o meno, perché è un omaggio veramente pieno di gioia che merita di essere diffuso ed ascoltato. Buona giornata da Alessandro Salviati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.